Grazie alla grande famiglia di Radio Maria che ci dà l'opportunità di vivere insieme questa serata di condivisione, di ascolto di tutto quello che la grazia di Dio fa nel cuore delle vite dei nostri giovani e delle loro famiglie in cammino. E per noi comunità Cenacolo vi chiediamo preghiere perché il post Pentecoste per noi è sempre anche un po' la preparazione a quello che a metà del mese di luglio è l'evento che da tanti anni rappresenta il momento in cui la famiglia della nostra comunità cerca di riunirsi per festeggiare insieme il dono della vita rinata, della vita restituita dall'amore di Dio, rinnovata dopo anni che in cui noi la vita l'abbiamo purtroppo sprecata e lasciata ferire, sporcare dal male. Allora nel cuore di nostra madre Elvira, di cui vi portiamo un saluto, e il cuore è nato di chiamare questo momento di famiglia, della nostra famiglia del Cenacolo, festa della vita. Ecco, vi chiediamo di pregare per noi, anche perché quest'anno a causa del Covid e di tutte le conseguenze che ci sono giustamente a livello di custodia della salute delle persone, non potremmo viverla accogliendo tante persone che non potranno venire da tanti luoghi. Ecco, allora sarà un po' più fatta online attraverso i servizi che attraverso la tecnologia si possono fare in questo momento della storia. Ma vi chiediamo soprattutto preghiere per poter comunque fare tutto quello che sarà nelle nostre possibilità, per poter dire grazie al Dio della vita, amante della vita, che ridona la vita a chi la vita purtroppo l'aveva perduta o l'aveva tanto tanto ferita e sprecata.
Bene, e niente, guarda, io volevo iniziare raccontando un po' come è stato il nostro incontro con la comunità Cenacolo e come la comunità Cenacolo ci ha cambiato la vita. Perché il nostro incontro del 2007 è stato casuale, nel senso che noi avevamo già 3 figli maschi, e ci siamo accorti che aspettavamo un altro figlio, che era poi una bambina, e per la mia età non ero più giovanissima, c'era qualche rischio della gravidanza. Quindi io avevo fatto un voto, avevo chiesto a Maria che se fosse andato tutto bene saremmo andati a Medjugorje a ringraziarla. E così, dopo qualche mese che era nata Maria Giulia, siamo convinto mio marito e tutti i ragazzi ad andare a Medjugorje. E abbiamo fatto questo bellissimo e faticosissimo pellegrinaggio in cui una delle tappe era proprio anche la visita alla comunità Cenacolo. È stato incredibile la conoscenza della comunità, abbiamo avuto la fortuna che ci fosse madre Elvira in quel periodo nel pieno della sua vitalità e abbiamo avuto proprio la fortuna di conoscerla. Ci ha colpito subito, ha colpito anche i ragazzi che all'epoca avevano 11, 10, 9 anni, gli occhi di questi ragazzi che incrociavamo e la vitalità di madre Elvira che ballava sul palco insieme alle suore. E in particolare mi ricordo che proprio Angelo, vedendo queste suore che ballavano sul palco, si era girato con gli occhi molto stupiti verso di noi, dicendoci: ma mamma, ma papà, ma ci sono delle suore con i tatuaggi? Proprio perché loro erano abituati, erano andate in asilo di suore, magari più anziane, eccetera, e vedere queste suore giovani ballare sul palco, alcune delle quali loro non sapevano, avevano un passato magari appunto di buio, di esperienze brutte, l'aveva lasciati veramente, veramente sorpresi. Dopodiché noi non, chiaramente tornando a casa non avremmo mai immaginato che questa esperienza avrebbe toccato così da vicino la nostra vita, perché avremmo avuto bisogno 10 anni dopo proprio della comunità Cenacolo e della Madre Elvira. L'adolescenza di Angelo è stata faticosa, è un ragazzo molto intelligente ma anche molto arrabbiato, che nascondeva forse la sua insicurezza dietro invece di essere sbuffone, sfidando un po' l'autorità, ed è stato per noi molto faticoso gestirlo. Poi si è arrivata anche qualche esperienza con Spinelli, che ha peggiorato un po' la situazione, e la cosa peggiore forse è stata la nostra decisione di mandarlo a studiare in Inghilterra 2 anni. pensando, seguiti anche da specialisti che ci avevano consigliato proprio di fare questa esperienza lontano da noi. In realtà invece in Inghilterra per lui è stata veramente devastante, perché forse un po' si è sentito allontanato e un po' forse ha conosciuto gente senza valori che gli hanno fatto perdere un po' tutti quei valori che avevamo cercato di trasmettergli. Se non che al ritorno poi noi eravamo molto in difficoltà a gestire la sua forse depressione, che aveva poca voglia di vivere, di fare le cose, la sua mancanza di volontà nell'affrontare le cose, anche la sua rabbia, forse per dovuta anche alla mancanza di autostima, all'aggressività che mostrava nei nostri confronti, in quelle dei fratelli. E allora ci è ritornato in mente quegli occhi meravigliosi che aveva visto a Medjugorje, e abbiamo pensato, anzi ho pensato, che forse la comunità Cenacolo era quello che faceva per noi. È stato un po' difficile convincere Massimo, che come tutti gli uomini più razionali non pensava che la cristoterapia, come la chiamava lui e il suo padre spirituale, frate Luca, potessero fare al caso nostro, ma è bastato un primo colloquio a Moncaglieri per fargli cambiare assolutamente idea, perché ci siamo sentiti accolti a Moncaglieri, ci siamo sentiti capiti. Abbiamo incontrato sia dei genitori meravigliosi e sia dei ragazzi che hanno fatto accoglienza ad Angelo, che ora noi consideriamo amici e per i quali proviamo un affetto enorme proprio. E così, con tanta fatica, Angelo è entrato in comunità Cenacolo e siamo entrati anche noi con lui nell'agosto 2018. 2015. E da quel momento noi non ne siamo più usciti e lui ancora sta facendo questa grandissima esperienza. Il primo anno è stato molto duro, perché Madre Elvira con i suoi ragazzi e le sue ragazze è molto esigente, perciò non è una passeggiata. Il fatto di essere senza cellulare, senza televisione, senza internet, il fatto di dare questo valore enorme al lavoro, alla fatica fisica, ma anche alla condivisione, alla preghiera, ha reso il suo primo anno faticoso, insomma, un cambiamento di vita. Però dopo un anno e mezzo, lui ci ha raccontato proprio che ha sentito che stava bene, che iniziava, insomma, questa esperienza a fargli un gran bene, e ha sentito proprio il desiderio di restituire quello che stava ricevendo, e ci ha comunicato il suo grande desiderio di far domanda per andare in missione. Noi siamo rimasti molto colpiti, chiaramente non abbiamo posto nessun tipo di resistenza, perché ci siamo affidati prima al Signore, abbiamo continuato a farlo. E lui, dopo, nel 21 settembre 2018, è partito per il Paraguay, per andato con altre 11 ragazze ad aprire la missione del Paraguay, ed è stato proprio un suo grande desiderio realizzato. Un'esperienza meravigliosa, la sua firma sarà per sempre dietro la pietra, dietro una delle 12 pietre del tabernacolo, nel cuore di Gesù, nella cappella che loro hanno costruito in Paraguay, e ha avuto un'esperienza proprio meravigliosa. Salvo poi essere trasferito in Messico nel fine dicembre di quest'anno, del 2019, una comunità del tutto diversa con i bambini, ma che gli sta dando anche quella molta gioia, un'esperienza molto forte, un'esperienza veramente grandiosa. E quindi ormai da 5 anni noi facciamo parte di questa famiglia, della comunità Cenacolo, che ci ha davvero cambiato la vita. Innanzitutto ha ridato un senso alla vita di nostro figlio, e quindi noi non ringrazieremo mai il Signore abbastanza di questa grazia, e voi, Don Andrea, gli altri donne, tutti quelli che ci hanno aiutato a recuperare, insomma, questa grossa fiducia di nostro figlio nella vita. vita, grande amore per la vita. Poi ha cambiato la vita anche a noi, a quella dei nostri, ai nostri figli, proprio perché ci ha cambiato la prospettiva di vita. Sicuramente la fede ti cambia la vita, cambi la prospettiva, la visione della vita, anche se noi comunque siamo stati fortunati perché siamo nati in famiglie cattoliche che ci hanno trasmesso questi valori, ma ora abbiamo vissuti proprio anche nella concretezza. Ecco, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano la misericordia del Signore, a cui alludeva Madre Elvira, abbiamo toccato con mano i doni dello Spirito Santo, quanto abbia fatto nelle nostre vite, e anche Madre Elvira prima ha sentito che diceva che noi dal tribunale desideriamo essere assolti, non condannati. Io per tanti anni mi sono chiesta dove avessi sbagliato, mi sono logorata in questa domanda, perché quando un figlio lo vedi soffrire, comunque tu ti senti responsabile. E sicuramente io e mio marito abbiamo sbagliato, certamente, tantissime cose. Però questa esperienza ci ha ridato misericordia, nel senso, forse la risposta alla nostra sofferenza, forse il motivo per cui abbiamo sofferto per arrivare qui, per arrivare al Cenacolo, per scoprire questa nuova realtà e questa vita che davvero ci sta riempendo di grazie, di cose belle. Ecco, questo è quello che desideravo condividere.
Grazie Elena. E insieme alla misericordia che senti dal Signore, cosa puoi dirci che il Signore ti ha chiesto a te come donna, come sposa di Massimo, anche come madre degli altri tre che sono ancora a casa, che fanno la loro vita, i loro studi, le loro cose? Cosa senti che è stata la richiesta del Signore nei tuoi confronti di conversione, di cambiamento della tua vita?
Ma sicuramente io non ero una mamma ambiziosa, non lo sono mai stata, però sicuramente è come se avessi fatto dei programmi per i miei figli, pensavo che le cose avrebbero dovuto andare in un certo modo e il Signore ha sconvolto tutti i miei piani. Che subito mi ha spiazzato questa cosa, perché quando tu ti fai dei progetti e vengono spiazzati, diciamo, rimani un po'... Però poi mi è piaciuto che il Signore me li abbia sconvolti, perché mi ha dato, come dicevo prima, davvero un'altra prospettiva. Ora io e i miei figli desidero solo che io per loro chiedo la fede al Signore, perché sono sicura che se avranno la fede loro avranno tutto e saranno in grado di affrontare qualsiasi cosa, dedicarsi. E chiedo quello e chiedo al Signore di essere sempre vicino a loro, di guidare le loro scelte, di guidare la loro vita. Perciò ho una impostazione completamente diversa della mia vita. Tante volte ricado nelle debolezze di sperare che Tommaso prenda un voto alto, che Carlo, certamente, perché credo che sia anche umano, no? Cercare di far che loro diano il meglio. Però ho più fiducia nel Signore, che sicuramente farà delle loro vite dei capolavori. Nei momenti brutti in cui avranno da faticare, che ce ne saranno tanti, ma anche nei momenti belli, che sicuramente hanno già avuto e che ce l'avranno. Ecco.
Ciao Don Andrea.
Eccoci Max, ti ascoltiamo con gioia.
Da dove comincio?
Da dove vuoi?
Da una provocazione molto personale. Io mi sento di dire... la dimensione così del cuore tutta mia, che non mi sento un convertito, perché penso, così lo vivo io, che la conversione sia una scelta, e nella mia vita non è stato così, nel senso che la mia vita è riesplosa, è cambiata, non perché ho scelto, ho fatto una scelta, ma perché a un certo punto della mia vita mi sono abbandonato, mi sono lasciato andare, direi senz'altro abbandonandomi al Signore, conoscendo la comunità Cenacolo, però per la prima volta della mia vita ho avuto un atteggiamento passivo che mi è venuto spontaneo avendo vissuto questa esperienza travolgente per me, di dolore, di sofferenza, che si è manifestata in una, come dire, dimensione che non avevo mai vissuto prima, che è stata quella del senso di impotenza. La mia vita, io ho iniziato a lavorare molto giovane, la mia vita è sempre stata basata su dovere, impegno, scelta, affrontare i problemi, e la mia educazione è stata quella che i problemi si risolvono tutti. Io a un certo punto della mia vita non avevo mai provato quello che mi è successo. Io credo che per un padre la cosa più straordinaria, più grossa che possa capitare è quella di sentirsi dire dal figlio che ha messo al mondo che non vuole più vivere, che non crede più nella vita. In quel momento la mia reazione è stata la solita: bene, c'è un problema, bisogna risolverlo. Ho iniziato a sbattere da tutte le parti, a impegnarmi, a mettere in campo tutti i doni che avevo, le risorse, l'impegno, un po' di capacità e di esperienza di affrontare le cose. Ho girato come un matto, ho provato tutte le strade possibili, dottori, consulenti, ho girato dappertutto. Ho fatto già una volta una battuta che con Elena noi abbiamo provate tutte, l'unica cosa da cui strada che non abbiamo preso è quella di andare dai maghi, ecco, per il resto crede di aver provato tutto. A un certo punto ho capito che da solo non ce la facevo e già stavo chiedendo aiuto all'esterno. C'è stato poi un momento, dopo un anno che Elena mi aveva parlato di questa possibilità della comunità Cenacolo, che ho detto: bene, le ho provate tutte, non ci sono riuscito, provo anche questa. E da lì è iniziato questo cammino, questa esperienza, però lasciatemelo dire, io non la riesco a vedere se non solo in positivo, cioè sicuramente in quel momento ho provato l'esperienza della croce, che poi è stata l'esperienza della croce che porta frutti, perché appena io ho conosciuto voi, il Cenacolo, i ragazzi, c'è stata un'esplosione nella mia vita, nel senso che ho iniziato a lavorarmi il cuore in maniera potente. Come dire, per quello che dico, che non la vivo come una conversione, la vivo come un abbandono. Nel momento in cui mi sono abbandonato, mi sono lasciato andare, ha iniziato a cambiare tutto, perché Angelo ha iniziato a fare questa scelta, a camminare. Io dal giorno che lui è entrato in casa una donna della neve, da quel giorno ho iniziato a pregare tutti i giorni il rosario, e all'inizio in maniera anche un po' così, forse automatica, non sentita, però anche questo è stato un gesto, come dire, di fiducia, di abbandono, di lasciar fare, e la vita mi è cambiata nelle relazioni, nei rapporti con mia moglie, con i figli. Credo che madre Elvira ci abbia proprio indicato la strada della pienezza. È difficile, Don, spiegare quello che trovo, però credo che la sintesi sia quella di lasciar fare, di aprire il cuore, e poi ci sono state tutta una serie di vicende, di sensazioni, di emozioni, tutte le volte che c'erano dei momenti di incontro con la comunità, non solo alla festa della vita, tutte le volte che sono entrati in casa, non so come dire, la fede dichiarata e professata è una cosa, quella vissuta come abbiamo iniziato a vivere in modo pieno, nelle relazioni con le persone che abbiamo conosciuto, è quello che forse ha cambiato tutto. Poi ho fatto un po' di esperienze, perché ho certo punto mi era stato chiesto se io ero disponibile a fare un pezzetto di strada, un pezzo di cammino, un'esperienza in comunità, e io avevo dichiarato subito di sì, e mi è stato chiesto più volte, ed è passato un bel po' di tempo finché a un certo punto, era un anno esatto che non vedevo mio figlio, mi è arrivata la vostra richiesta, disponibilità, proposta di partire, andare dove c'era lui, e ho vissuto questa esperienza a Lourdes in fraternità, che è stata sconvolgente, proprio l'abbandono assoluto, un'esperienza molto forte. Io ricordo che ero atterrato alle 5 del pomeriggio nell'aeroporto vicino a Lourdes, e mentre aspettavo le valigie attraverso i vetri, era un anno che non lo vedevo, vedo mio figlio e mi guardava e credo che mi fosse caduta la mascella, nel senso che io pensavo che lui sapesse che io arrivavo, invece nello stupore di mio figlio, nella sua bocca spalancata che mi guardava esterrefatto, ho capito che lui non sapeva che io ero partito per venire, per andare in casa a Lourdes. E c'è stato un abbraccio straordinario, è stata un'emozione grande, mi ha raccontato che stava zappando l'orso e che un fratello gli disse: Angelo, cambiati che andiamo all'aeroporto a prendere un trasferito dall'Inghilterra. E invece ero io. E sono arrivato in casa, e Angelo mi ha presentato ai responsabili. In quel momento c'erano 45 ragazzi di 14 nazionalità diverse, mi sono stati presentati tutti e gli abbracci, l'accoglienza, l'affetto che ho provato da subito è stato incredibile. Ero molto emozionato, un po' sconvolto, e Angelo mi dice: ah no, ecco, il responsabile della comunità mi spiega, io un pochino lo sapevo, che è tradizione della comunità, del cenacolo, quando c'è un nuovo ingresso, la persona che entra viene affidata a un angelo custode che lo guida nel lavoro, che lo certo. guida nella vita di fraternità. E Angelo stava facendo l'angelo custode a un ragazzo francese e me lo presenta come suo figlio, che c'è questo rapporto che l'angelo custode diventa un po' il papà della persona che gli viene affidata, lo guida e lo cura.
Sì.
E il responsabile di allora mi dice: altra cosa incredibile, che in comunità io sono chiamato papà da tutti, mi dice: papà, il tuo angelo custode è tuo figlio. Io vengo affidato ad Angelo, quindi emozione grandissima. E lui inizia a guidarmi e mi dice: papà, fra tre quarti d'ora c'è il rosario camminato, se tu vuoi rinfrescare un attimo, riposare un momento, e mi accompagna, mi fa vedere la stanza dove avremo dormito, un letto a castello, lui sopra e io sotto.
È stato gentile, perché di solito l'angelo custode dorme sotto, invece ti ha lasciato dormire sotto, è stato gentile.
Ho fatto dormire sotto e mi ricordo che io volevo andare un attimo a rinfrescarmi, ma il bagno era occupato, in quel momento lo faccio per sedermi e Angelo mi dice: no papà, non ti puoi sedere. Io faccio un salto e arriva un responsabile che dice: no Angelo, aspetta, tuo padre è ospite, è venuto qui a fare esperienza, lui può, è libero di fare quello che si sente. Al che io chiedo ad Antonì, uno dei responsabili, mi è venuto proprio dal cuore, gli ho detto: Antonì, ti chiedo, farmi il dono di farmi vivere questa esperienza come la vivete voi, come la vive Angelo. E vedo che Angelo, mentre dicevo questo, sgranava un po' gli occhi, forse perché mi conosceva, sapeva la vita che ero abituato a fare, con anche un po' di comodità, no? Come tanti. E mi dice: ma sei proprio sicuro? Io dico: certo, sono sicuro. E allora, con molta delicatezza, Antonini dice: papà, dovresti ancora gentilmente darmi il portafoglio, i documenti. Papà fumi, sì, io ho un vizio, fumo la pipa, ecco, dovresti darmi tutti i tuoi attrezzi per fumare la pipa. Papà ha il cellulare, sì, mi dà il cellulare. Poi dopo un po' arriva un ragazzo con un rasoio, io portavo la barba e mi offrono la possibilità di rasarmi la barba. Bene, andiamo a pregare, poi la cena, andiamo a dormire, io ero molto stanco. Alle 2 del mattino mi sento scrollare nel letto del mio figlio. Mio figlio, quello che non vedevo da un anno, che non pregava più, che non credeva più niente, che non voleva vivere. Mi sveglia nel cuore della notte e mi dice: papà, dovresti vestirti. Io dico: ma cosa succede? Papà, fidati, vieni con me. E copriti perché fa freddo. Usciamo dalla casa e mi accompagno in cappella. Da quel giorno, per 14 notti, mio figlio tutte le notti alle 2 mi svegliava e mi portava a pregare, a fare un'adorazione con lui, dicendomi che questa era una sua libera scelta, che oltre ai momenti di preghiera condivisi, lui aveva scoperto questo dono della preghiera. E in questa cappella, nel cuore della notte, in ginocchio vicino a mio figlio, è stata un'esperienza incredibile. E poi da lì tutta una serie di momenti, di scoperte. Mi sono sentito libero, donna, libero da tante cose che credevo di avere bisogno. Ho scoperto che io il caffè al bar lo andavo a prendere perché avevo qualche soldo in tasca. E per 14 giorni non avevo neanche un euro, anche qualche volta che uscivamo per andare in paese a Lourdes, non sentivo neanche il bisogno di prendere il caffè. È stata una vita di abbandono, di riscoperta dell'impegno, della fatica, anche del lavoro, delle cose fatte con amore, come ha insegnato Madre Elvira, ed è stata un'esperienza straordinaria.